File 15, pagina 101. Fuori faceva ancora buio. Potevano essere le 4:30 o le 5 della mattina. Tutti dovevano uscire a torso nudo, percorrere una decina di metri all'aperto ed entrare in un'altra baracca, adibita al lavatoio, il washroom, costituito da larghe vasche circolari smaltate, di 2 metri di diametro al centro, delle quali una serie di tubazioni forate facevano zampillare l'acqua mai potabile, Trinkwasser verboten, avvertivano alcuni cartelli, è proibito bere l'acqua, ed altri: lavati, tieni pulito se vuoi sopravvivere. Questo era il senso delle parole scritte, però sempre in tedesco. Il Bademeister controllava che tutti si lavassero. Poi, ancora bagnati, si usciva per l'appello. Il momento dell'appello era una vera tortura. Con qualsiasi tempo, pioggia, freddo e neve, bisognava stare fermi, impalati, finché il conto tornava, vivi o morti che fossimo. Chi non poteva uscire, perché ammalato o moribondo, veniva trasportato all'esterno, deposto a terra, finché, entrato nel recinto, il graduato dell'SS e accertata l'esattezza del numero dei presenti, l'operazione dell'appello non doveva ritenersi conclusa. L'appello veniva ripetuto la sera, dopo il rientro dal lavoro. Seguiva la distribuzione del caffè, acqua nera, calda, non sempre appena zuccherata, poi tutti al lavoro. Venne un caporale della SS e ci fece uscire 40 Stück, 40 pezzi, fu la domanda rivolta al capo baracca. Scelsero 40 uomini, tra italiani, croati e qualche russo, e in fila per 5 ci incamminammo verso l'uscita del campo. L'uscita era situata nella parte più alta della collina disboscata sulla quale era costruito il campo. Sentimmo, per fare quel semplice percorso, notevole affanno e senso di debolezza. Le gambe reggevano male, io trascinavo i piedi in quei maledetti zoccoli spaiati, uno dei quali cominciava a produrmi un'abrasione al calcagno. Giunti nei pressi dell'uscita, dovemmo segnare il passo. Decine e decine di altre squadre, formate da 50 e più uomini, sempre accompagnate da militi armati, erano in attesa di varcare il portone tunnel del lager, sul quale campeggiava a grandi caratteri l'ironica e beffarda scritta Arbeit macht frei. Prima di varcare il portone, i prigionieri di ciascuna squadra venivano contati, stessa operazione al ritorno. Camminammo per circa 2 chilometri lontano dal campo, attraverso viottoli di campagna e sentieri di bosco. Un secondo milite si era aggiunto al primo, che chiudeva la colonna in marcia. Giungemmo in una radura dove il terreno era tutto cosparso di materiale ferroso, abbandonato da poco. Si trattava per lo più di materiale rotabile di ferrovia. Pensammo, nella peggiore delle ipotesi, di dover lavorare di badile di piccone, ma non era così, era molto peggio. Ricevemmo l'ordine di trasportare a spalla pesanti traversine di ferro e pezzi di rotaia. Il peso e la fatica erano tali per le nostre forze che mozzavano il fiato, ma bisognava muoversi senza fermarsi mai, altrimenti erano botte. Ogni rotaia poteva avere 10-12 metri di lunghezza, sembravano incollate al suolo e spesso lo erano davvero per il ghiaccio che le serrava. Per sollevarle ci mettevano i lati della rotaia ancora a terra e a un ordine del sorvegliante veniva tirata su da una quindicina di uomini contemporaneamente sulla spalla destra, ma il guaio era che non tutti facevano lo stesso sforzo. Del nostro gruppo di italiani, ultimi arrivati, nessuno aveva l'astuzia di sottrarsi al maggior sforzo e, davvero ingenui, lavoravamo di lena, sperando con ciò di rabbonire quei maledetti sorveglianti, pronti sempre ad incitare, a picchiare, a urlare. Eravamo noi, goriziani per giunta, parecchio più alti dei croati e dei russi, e i capi ci obbligavano perciò a metterci agli estremi della pesante rotaia, sicché il suo peso, come non bastasse, una volta sollevata sulla spalla, gravava terribilmente su chi aveva le spalle più alte. Tentai più volte di mettermi tra i portatori più bassi, verso il centro della rotaia, ma uno dei guardiani capi, la mia intenzione e notando il mio triangolo rosso e la mia origine, mi rispedì a pedate verso l'estremità della rotaia, minacciandomi con il bastone gommato e gridandomi «Die Schweine Italiener, badoglio!». Gli italiani, in qualsiasi circostanza, pagavano per tutti. Erano da tutti odiati, dalle SS, dai capò, dai guardiani e dagli stessi prigionieri, di qualsiasi nazionalità essi fossero, salvo rare eccezioni, e non serviva al triangolo rosso a dimostrare che eravamo lì per la stessa causa. I tedeschi ci rinfacciavano il tradimento, i francesi di averli pugnalati quando erano già in ginocchio, i jugoslavi e i greci di averli aggrediti, i russi di aver occupato parte del loro territorio al soldo di Hitler e tutti gli altri solo perché eravamo italiani. Lo spregiativo più comune e benevolo era sempre e comunque macaroni, dal che si vede, disse qualcuno, quanto i luoghi comuni valgano a far capire chi sei, d'onde vieni, come la pensi. Una volta però prese le mie difese proprio un russo. Fu quando un polacco cominciò ad offendermi, coprendomi di insulti che non capii ma intuì, e di interiezioni a base di colera, modo comune spiccio per manifestare la disapprovazione, come dire «va la marola, sei una peste» o cosa del genere. Replicai mandandolo a Remengo, ma il suono di questa parola dovette sembrargli una maledizione, tanto che mi si avventò contro. Lo sistemai con un paio di pugni allo stomaco e nell'occasione intervenne decisamente in mio favore il prigioniero russo, uno studente di Leningrado, che amava sentir parlare in italiano dei massimi scrittori, poeti e musicisti della sua terra. Non gli sembrava vero che anche noi, tanto lontani, conoscessimo le opere di Tolstoi, di Dostoevskij, di Gorky, di Tchaikovsky. Mi lasciava parlare e ne era compiaciuto. Era addirittura felice quando gli dicevo che notavo molta musicalità nella sua lingua. Allora parlava lui a lungo, quasi in sordina, ed era strano come due persone, nulla sapendo l'una dell'altra, potevano, esprimendosi in lingue diverse, trovare un punto di contatto ed afferrare il senso del messaggio. Ebbene, quel ragazzo era quello stesso col quale aveva avuto un diverbio in treno per difendere un italiano da lui picchiato. Ci fecero smettere il lavoro a mezzogiorno e fummo ricondotti al campo. Il colonnello Salvoni, più anziano e mai abituato al lavoro manuale, era distrutto, si lamentava, quasi piangeva, non ne poteva più. Strada facendo cercai di rincuorarlo. «Coraggio, colonnello, bisogna tener duro, passerà la guerra, è prossima a finire», ma egli continuava a rispondere: «Ho il presentimento che non farò ritorno a casa». Il presentimento, purtroppo, si sarebbe rivelato esatto. Giungemmo al campo e ci somministrarono la solita puzzolente brodaglia e un pezzo di pane. Nel pomeriggio, chissà perché, ci lasciarono in pace, rimanemmo in baracca. Cadeva pioggia frammista a neve. Sul calcagno del mio piede destro si era prodotta una escoriazione. Mi avvertirono che dovevo curarmi subito, prima che fosse troppo tardi. Le più piccole ferite erano pericolose nel campo, suppuravano facilmente e andavano in cancrena. Era facile essere spediti al KB, ossia al Krankenbau, infermeria, e da lì, se non c'era nulla da fare, al crematorium. L'assistenza medica praticamente non esisteva. Mancavano disinfettanti, mancavano bende, mancava di tutto. Sulla ferita, il più delle volte, per tamponare il sangue, veniva posto un foglietto di carta, o si guariva spontaneamente o ci si lasciavano le penne. La mancanza di vitamine ostacolava la rimarginazione delle ferite. Ho assistito frequentemente a casi di necrosi, spesso una semplice contusione o abrasione faceva degenerare il tessuto muscolare che si sfaldava e andava in pezzi. Bisognava fare qualcosa. Bisognava prima di tutto che trovassi uno zoccolo o una scarpa addetti al mio piede. Un giorno l'amico del piccolo, uscito dalla baracca per recarsi alle latrine, rientrò informandomi che di fuori stavano ammassando nel cortiletto del nostro blocco decine di cadaveri. Uscii e vidi infatti che alcuni monati erano intenti a trascinare dei corpi ridotti a larve umane che accatastavano a ridosso del muro esterno della baracca. Alcuni cadaveri erano completamente nudi, altri erano ancora vestiti. Pensai ai miei zoccoli spaiati e feci con aria noncurante una rapida perlustrazione alla ricerca di un piede calzato. Dovevo stare molto attento, perché se venivo scoperto a rubare un paio di zoccoli sarei stato punito severamente con 25 scudisciate sulla schiena nuda. I tre monati uscivano e entravano dalla baracca, intenti a raccogliere i cadaveri del piano terra e del primo piano. Vidi spuntare dalla catasta uno zoccolo che mi parve della misura desiderata, ma era a sinistro e a me ne occorreva invece uno destro. Ma come fare in quell'intreccio di corpi per trovare l'altro? Dovevo approfittare del breve intervallo in cui gli uomini del Laiken Commando, i monati del crematorio appunto, erano tutti nell'interno. Decisi rapidamente, tirai con forza il piede destro del cadavere per smuovere il cumulo e individuare dove stava il piede sinistro. La matassa era intricata, ma i corpi pesavano pochissimo, forse 30-35 kg ciascuno. A forza di tirare e di ribaltare, trovai l'altro piede conficcato in posizione verticale nel viluppo delle membra. Uno dei becchini uscì dalla baracca e feci finta di voler aiutarlo, ma mi scacciò brutalmente. Colera italiano. Per il momento dovetti abbandonare l'iniziativa. Rientrai e attesi sbirciando di fuori. Dopo qualche tempo i tre monati furono chiamati a svolgere il loro lavoro nella baracca accanto. Fu l'occasione buona per sfilare dal piede del morto lo zoccolo che mi serviva. Ci riuscii e mi portai lo zoccolo nelle latrine, dove potei provarmelo. Mi andava bene. Volli disinfettarlo. Precauzione inutile in quel crogiolo di infezioni e di infettati che era il campo, ma ero assillato dal pensiero di averlo preso a un morto. Morto di che cosa? Di fame, evidentemente, ma questo pensiero non era sufficiente a tranquillizzarmi. Se lo zoccolo mi fosse stato dato, come i primi ricevuti, senza sapere a chi apparteneva, non ci avrei fatto caso, ma così. Una questione psicologica. Accesi perciò un po' di carta sulla fiamma, rivoltai un paio di volte la calzatura, facendola lambire dalla fiamma anche all'interno, finché non rimase affumicata. Calzai quindi lo zoccolo, che mi andava bene, e gettai l'altro nella latrina. Prima che lo conoscessi, Medvedev doveva essere un bel ragazzo bruno, alto e muscoloso, della mia stessa età, 25 anni. Era stato fatto prigioniero nei dintorni di Kiev nel 1943 e dopo un peregrinare da un campo di concentramento all'altro era giunto nel marzo 1944 a Buchenwald. Quando lo conobbi, nel febbraio 1945, durante una pausa di lavoro dovuta al guasto di una pala meccanica impiegata per la rimozione di terra nei pressi della linea ferroviaria che attraversava il bosco di faggi, Medvedev era una larva di uomo, stremato dalle sofferenze e dalla fame, ma nel viso portava i segni di una volontà indomabile e fiera, e sotto la sua pelle ormai grinzosa e gialla era montata un'impalcatura scheletrica, nodosa e robusta, che lasciava indovinare come fosse stata un tempo fasciata e sorretta da una muscolatura non comune, sviluppatasi oltre che per naturale ereditarietà, per l'abitudine alle discipline sportive. Avrei poi saputo che aveva frequentato, sin da ragazzo, le palestre di Kiev e si era distinto nelle competizioni alla sbarra e alle parallele. Ci sedemmo non visti su una pietra del bosco e parlammo intendendoci un po' in russo e un po' in tedesco. Parlava adagio e sommessamente, aiutandosi con le mani per esprimersi meglio. Operaio meccanico in una fabbrica di trattori di Kiev, allo scoppio della guerra era stato destinato nell'esercito russo alla conduzione di carri armati ed era caduto prigioniero dei tedeschi in un'azione di sabotaggio condotta da un gruppo di volontari oltre il Dnieper. Amava non solo la letteratura russa, ma anche i classici stranieri, in particolare francesi e inglesi, e conosceva bene le vicende storiche sulle nostre guerre di indipendenza, sino a svolgere spesso interessanti confronti e paralleli tra la filosofia di Marx e quella di Mazzini. Garibaldi poi lo entusiasmava. Quando venne tradotto a Buchenwald era ancora sufficientemente in carne ed era riuscito per un pelo per ben tre volte a salvarsi dalle selezioni cui, assieme a parecchi soldati dell'esercito rosso, suoi compagni di prigionia, era stato destinato a fare da cavia agli esperimenti inumani effettuati dai medici sugli elementi più sani e robusti che, biologicamente, presentavano il materiale più adatto a riprodurre la capacità di resistenza di un uomo in determinate circostanze. Per sfuggire alla sorte che certamente gli sarebbe toccata, mi raccontò che durante un bombardamento aereo, nel corso del quale qualche baracca del campo era stata colpita, aveva approfittato dell'enorme confusione per spogliare della divisa zebrata un politico già morto per inedia, assumendone l'identità. In questo modo, mi disse, era riuscito a sfuggire alle torture degli esperimenti effettuati sugli uomini cavia, esperimenti ai quali nessuno di quelli che vi si sottoponevano salvava la pelle. Gli uomini cavia, infatti, anche se riuscivano a superare la prova, dovevano poi, per ordine della SS, essere comunque soppressi per non lasciare testimoni e prove sui misfatti compiuti dai nazisti. Medvedev era riuscito a sottrarsi agli esperimenti compiuti nel famigerato blocco 46 di Buchenwald. Pagina 108.